Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong 10 minuti con Round 2. Partiamo subito con le due notizie che abbiamo selezionato per seguire l'attualità videoludica e partiamo dall'inaspettato ritorno di un prodotto che da alcuni viene definito un classico degli action game. Noi siamo
alcuni,
un po' più...
Da alcuni chi? Cioè, da quelli che l'hanno fatto, dalla mamma di quello che l'ha fatto. Dai, adesso, bene tutto.
Stiamo parlando di Lollipop Chainsaw, non so se ve lo ricordate, è un action game un po' estroso che fu sviluppato da Grasshopper Manufacturer e quindi da Suda 51. La protagonista era una cheerleader molto prorompente che si portava dietro la testa mozzata del suo fidanzato e picchiava orde di zombie impugnando, fra le altre cose, una motosega
col cuoricino, tra l'altro, motosega col cuoricino,
esatto,
sì. Dei San Romero Knights, mi ricordo che era il nome della sua università, che ovviamente della sua high school, anzi, che ovviamente omaggiava i George Romero, papà degli zombie, ecco.
Il gioco già all'epoca non fu, diciamo, un grandissimo successo di pubblico, ma e neanche di critica.
Comunque un milione di copie, dicono di aver venduto circa un milione di copie.
Però, diciamo, un po' ha venduto, anche perché comunque sia questo stile veramente sopra le righe, riuscì un pochino a far breccia nel cuore dei giocatori. Fra l'altro la campagna di comunicazione fu fatta in collaborazione con Jessica Nigri,
cosplayer molto procace e molto affine, diciamo, nelle fattezze alla protagonista.
Non ci aspettavamo mai che potesse ritornare, proprio perché non è stata una di quelle IP che ha lasciato un segno forte sul mercato, e invece
è stato fondato uno studio completamente nuovo, letteralmente il primo di luglio, e questo studio ha acquisito la licenza del gioco da Kadokawa Games, che nel 2009 ci aveva lavorato. L'idea loro è stata proprio quella di riportare in auge il gioco con un vero e proprio remake che dovrebbe vedere la luce nel 2023. Uso più che mai il condizionale, nel senso che non si sa nulla. Lo studio è stato fondato letteralmente l'altro ieri, a momenti.
Ci sono 30 persone, molto difficile che nell'arco di un anno e mezzo, esatto, al massimo possa arrivare sul mercato.
Tra
con
l'altro,
un prodotto
loro
così.
Stessi hanno detto che non è il titolo definitivo e non si sa su quali piattaforme uscirà il gioco, quindi secondo me c'è anche già proprio di partenza una certa indecisione che non butta mai troppo bene. Hanno parlato della voglia di ripresentare questo contesto molto sopra le righe, molto pazzo, molto pulp, a un pubblico nuovo, perché l'originale è diventato problematico da recuperare e fruire in generale sulle console moderne. Si parla di grafica completamente rivista, adattandosi alle console di nuova generazione, in generale possibilità odierne, con un approccio anche un po' più realistico, dicono così, che può voler dire tutto, può voler dire niente, anche perché era un gioco in realtà molto cartoon nello stile,
sì,
cioè non
certo
esplicitamente in cel shading, però con questo approccio da fumettone molto, molto scemo.
Sì, sì, da comic americano,
esatto,
anche con i contorni neri molto marcati.
Esatto, un po' sì. E c'è da aggiungere anche il fatto che invece cambierà profondamente la colonna sonora, che era composta da 15 brani su licenza, non hanno più i diritti su diverse canzoni, quindi dicono qualche brano rimarrà, mentre la stragrande maggioranza del gioco avrà una musica tutta nuova. Da capire se ci sarà il coinvolgimento diretto di James Gunn, il regista poi diventato molto noto per Slither e soprattutto i Guardiani della Galassia, che all'epoca aveva scritto lo script originale, la sceneggiatura.
Okay.
Dice che nel comunicato il producer del gioco, che non è Suda 51, che non viene proprio menzionato, all'epoca anche director del gioco si prende un po' la responsabilità di aver sviluppato il gioco ancora più di Suda, il producer dell'epoca che si chiama Yoshimi Yasuda e che adesso sì, è il capo di questa azienda.
Esatto, che rappresenta l'unico elemento di continuità.
No, dice che anche alcuni del team potrebbero tornare, non si capisce tanto
bene. Però
lui è la faccia, diciamo, importante.
Sì.
Stupisce che però l'elemento di continuità appunto non sia Suda, che è quello che si è sempre esposto molto, e dicono che appunto Warner Bros, che si era occupata della distribuzione del gioco, della pubblicazione al di fuori dalla zona asiatica, diciamo, sia comunque in qualche misura a bordo e da capire bene in che modo. Insomma, secondo me c'è tanta incertezza, ma soprattutto c'è anche tanta incertezza col punto di domanda in testa un po' alla Metal Gear, nel senso che perché? Anche in noi, esatto, cioè perché chi ne ha bisogno, e come dicevamo oggi durante la live, forse al di là di un gioco che già all'epoca secondo me era abbastanza trascurabile, soprattutto dal punto di vista del gameplay, ma vedo abbia poco spazio sul mercato. Cioè...
Ma sì, è veramente una cosa strana, perché già insomma siamo un po' sopraffatti da questo filone nostalgico che va a recuperare
un po' di tutto
veramente. Già non ci piace l'idea che i remake possano essere diciamo un drive importante per il mercato, abbiamo un po' storto la bocca anche di fronte al remake del primo The Last of Us, e quando si va poi a prendere invece un IP che davvero, come dicevo, non ha lasciato un segno concreto, non è sicuramente neppure, non rappresenta neppure uno degli apici del genere di riferimento, e voglio
nemmeno
dire,
della carriera di Suda.
Assolutamente, cioè, è quello che stavo per dire, cioè neppure nell'estetica e in questo fare sempre un pochino molto colorito che Suda ha sempre avuto, sicuramente Lollipop Chainsaw non è
il primo che ti viene in mente, cioè ci si muove di più non morire, esatto,
certo.
Per dirne uno.
Quindi diciamo che è un'operazione a cui per ora fatichiamo un attimo a trovare un senso. Però vedremo, soprattutto insomma vi aggiorneremo magari anche sulle tempistiche, che sono la cosa che ci convince.
2023 proprio secondo me non lo vedremo neanche col binocolo. Vediamo.
Nella seconda parte di questo episodio vogliamo invece tuffarci proprio
nella mestizia. Tenetevi forte, eh. Io, qua cioè, siamo veramente in zona borderline.
Tuffarci nei liquami. No, ma noi dobbiamo fare informazione e dobbiamo anche insomma mettere
in guardia
il pubblico da possibili scam.
Prendetela da questo punto di vista, questa notizia. Cioè, non stiamo facendo pubblicità a questa cosa.
Anzi,
ne stiamo parlando per dire attenzione, perché è un mondo complicato, è un mondo spesso e volentieri, a parte l'inflazione mostruosa e i sali scendi vertiginosi, ma è un mondo in cui si celano spesso davvero dei veri e propri scam.
Sì, e questo sembra essere uno di questi. Parliamo di NFT. Perché è stata annunciata da una compagnia che insomma si identifica come uno delle avanguardie del web 3.0, la prima console, la prima console
Polium One si chiama,
che supporterà ufficialmente i giochi su blockchain. Quindi insomma noi abbiamo voluto ribattere diciamo questa notizia, ma appunto adesso vi spieghiamo perché ci sembra assolutamente una grande supercazzola. Questa console, che dovrebbe vedere la luce nel 2024, verso la fine del 2024, nel terzo trimestre, appunto sarà, loro dicono, talmente potente da far girare i titoli, i videogiochi che nativamente gireranno su le varie blockchain che esistono, con una potenza di calcolo in grado persino di sostenere giochi a 8K e 120 fps.
No, ti stai dimenticando, attenzione però, perché ti sei dimenticato l'HDR e il ray tracing.
Ah, è vero,
perché
è vero,
non si tolgono nulla, non è solo così con una grafica un po'. C'è anche l'HDR e il ray tracing. Sono in quattro a svilupparla e non si sa quali siano questi giochi.
Fra l'altro,
è un piccolo dettaglio,
esatto.
Però vabbè.
Fra l'altro, cioè, ci sono così tanti problemi, a parte dei problemi concettuali per il fatto che per preordinarla devi fare il minting di un NFT, quindi il preordine è di fatto un NFT, con insomma un circolo che non definirei sicuramente virtuoso. Ma il punto è che, anche ammettendo che questa azienda riesca a sviluppare questa console, a lanciarla sul mercato, a distribuirla con tutte le difficoltà che esistono nel distribuire un hardware, insomma ci sono anche esempi di progetti naufragati come... come si chiamava? Madbox.
Ah, beh, certo.
E insomma aziende gigantesche che hanno difficoltà. Assolutamente.
Ma è uscita almeno.
Ma anche ammesso che ce la faccia, di fatto non si capisce quali saranno i progetti su blockchain che nel 2024 potrebbero essere davvero vicini anche solo a queste specifiche clamorose che sembrano più una supercazzola che altro, perché insomma io mi c'ero un attimino avvicinato al mondo del gaming su blockchain per fare uno speciale che trovate ancora sulle pagine di EveryEye, e insomma avevo incontrato un mondo in cui non esisteva praticamente il 3D e quasi tutti i progetti in realtà erano legati alla collezione di carte, NFT, oggetti, ma erano più che altro degli idle game in cui a intervalli regolari dovevi premere un bottone per guadagnare una valuta che poi potevi scambiare. Cioè veramente un ambiente non neanche da costruire, cioè un ambiente totalmente informe e per nulla interessante per chi guarda invece al mondo classico del gaming e anche del gaming su mobile. Proprio non c'era assolutamente niente, e ancora oggi secondo me non si sono fatti
è
passi
quello il
in
punto.
Avanti.
Cioè, vabbè, a parte che se mi seguite un minimo sui social sapete qual è la mia posizione molto netta sugli NFT, però in generale il discorso è che con Francesco ricordo proprio un pranzo di diversi mesi fa in cui stavamo parlando di queste cose che lui stava analizzando, toccando anche un po' con mano, e tante delle cose erano si farà, vedremo, stiamo assumendo personale eccetera eccetera. Fa abbastanza specie, ma in realtà è molto significativo il fatto che a distanza di 10 mesi,
sì, più o meno,
genere,
sì,
circa quasi un annetto, non sia cambiato nulla. Anzi, cioè, quella incertezza, quell'indeterminazione proprio nel capire dove si stia andando sono ancora lì, fortissime, con in più magari degli elementi come questa console, che tra l'altro arriva addirittura a copiare in maniera veramente goffissima il logo del GameCube. Allora hanno detto, visto che gli hanno accusati di una roba palese, vabbè, assumeremo un designer e lo faremo cambiare. Denota tutta l'operazione questa, secondo me proprio è esemplificativa di un contesto veramente molto al limite, in cui bisogna davvero 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 fare tanta, sì, tanta attenzione, con tra l'altro il crollo proprio in questi giorni del mercato stesso degli NFT, che ha raggiunto uno dei punti più bassi dell'ultimo anno. Insomma,
state attenti quando sentite parlare di questa console, ma se posso state attenti anche quando appunto sentite parlare di progetti gaming legati agli NFT, perché per il momento non c'è veramente nessun gioco che possa definirsi tale, ci sono solo delle gamification di strumenti finanziari su questa o quella blockchain che rappresentano più un rischio che un'opportunità, e sicuramente non sono divertenti. Poi ci sono anche degli esempi magari un pochino più virtuosi, se vogliamo, c'è Sorare, che è una sorta di fantacalcio, diciamo, in cui le figurine sono NFT, ma anche lì, vista l'entità economica dell'investimento, è veramente pericoloso avvicinarcisi, e non fatevi diciamo cogliere dalla FOMO, quindi dalla paura di perdervi qualcosa
fuori,
e restare fuori, perché rischiate veramente di fare peggio che meglio.
Aggiungo solo un'ultima cosa in chiusura, una domanda,
sì,
che è: visto che ancora adesso non c'è stata nessuna applicazione sensata, che le applicazioni sensate possono arrivare dal già annunciato intervento in questo settore di colossi come Electronic Arts, come Ubisoft, come Square Enix, come forse anche Sega, se non ricordo male, è un punto di, come Konami anche c'era, è un punto di domanda che secondo me in realtà la domanda cioè una risposta volendo potrebbe averla, perché dubito che in realtà facciano effettivamente cose del genere. Credo che abbiano cercato di metterci lì il piedino, sì, fiutando che potesse essere un'opportunità. Vedremo.
Sono d'accordo.
Oggi
sono...
è la puntata del vedremo.
Sì, stanno... stanno quasi tutti, stavano quasi tutti inseguendo un attimino...
Una chimera, forse.
Più che una chimera, secondo me, cercando di cavalcare il buzz mediatico, che era fortissimo.
Vabbè, anche solo a livello di comunicato stampa, mettevi quello in metaverso e già avevi, ti avevano newsato tutti i siti del mondo.
Per fortuna, insomma, il pubblico dei videogiocatori sembra abbastanza, è sembrato abbastanza refrattario a questo tipo di iniziative e al momento, secondo me, stanno tutti un po' tirando i remi in barca. Forse meglio così. Grazie mille per averci seguito in questo nuovo episodio di Gong. La pubblicazione del prossimo è prevista, come sempre, per domani nel pieno del Drive Time. Supportateci lasciando una recensione o veniteci a trovare su Twitch. Siamo in diretta tutti i giorni a partire dalle 10.